Allora io direi di passare alle risposte e credo che la prima domanda riguardasse il problema, la sua domanda, credo che chi dovrebbe rispondere.
Neoliberismo e corruzione. Oddio, la corruzione c'è sempre stata. Però così l'impressione è che staccando, autonomizzando ancora di più l'economia, l'idea del guadagno, il darsi da fare individuale che corrisponde a tutto questo, si sia accentuato questo problema. Ci sono alcuni paesi asiatici per i quali è stato coniato il termine di crony capitalism, che vuol dire capitalismo che è sistematicamente connesso con il potere politico, con tutti i fenomeni più o meno di corruzione che si possono immaginare. Però questo è un problema generale. C'era un sociologo tedesco, Luhmann, il quale parlava della autoriflessività della politica, cioè diceva che la società è fatta di tanti sottosistemi che dovrebbero operare ognuno svolgendo le proprie funzioni. Le funzioni della politica sono quelle di appunto governare bene, di fare le cose giuste per la società, per il bene comune. E invece che cosa succede? Autoriflessività vuol dire che prima di pensare al bene comune, si pensa al bene del sottosistema politico. Questo tante volte è venuto fuori, anche nel manifesto mi pare che, no, mi pare che il problema è quello, perché oltre al fatto che spariscono dei soldi in tasca di qualcuno, il danno maggiore, ed è una cosa che a me è venuta a mente da quando c'era stato Mani Pulite, è che non si facciano le cose giuste, cioè invece di fare la cosa più utile per la società, si fa la cosa che fa meglio alla politica, la quale autonomizzata, diciamo, è diventata autoreflessiva in questo modo, tende a fare i propri interessi di sottosistema, no? Di corporazione. E in più questo va perfettamente d'accordo con l'autonomizzazione della politica e dell'economia, voglio dire, no? Perché a questo punto la politica, cioè una volta che l'economia autonomizzatasi è diventata la forza determinante della società e che tende a influenzare tutti gli aspetti della vita sociale, la politica, se vuole veramente fare i propri interessi, cos'altro può fare se non cercare di mettersi al servizio di quelli che hanno il potere economico e che possono dare soddisfazione, no? E allora è un problema veramente, cioè io non saprei come se ne potrebbe uscire. Certamente in teoria la cosa è facile, cioè più democrazia, più controllo, ma sono tutte cose che si stanno disfando invece di costruirsi. Perché abbiamo la televisione invece dei partiti, abbiamo, non so, io non sento, una scuola che forma sempre di meno, abbiamo un modo di abitare nella città che ci divide invece che unirci, abbiamo in più la crisi per cui tante persone, diciamo io ho la fortuna di non essere a questo livello, di avere la preoccupazione della disoccupazione o della fame o del bisogno elementare, ma chi ce l'ha? Cioè, quale tipo di partecipazione e di controllo democratico si può aspettare da una persona in questo? Quindi io vedo le cose veramente, non saprei trovare. Certamente c'è un rapporto, secondo me, fra questo sviluppo contemporaneo e anche, non so, anche perché è il concetto stesso che che tutto deve misurarsi in denaro, che ognuno è individuo che deve darsi da fare per sé, che non c'è più un interesse pubblico, che il migliore modo di fare interessi pubblici è lasciarli al mercato. Cioè, in questa maniera sparisce il concetto stesso di porsi il problema come devono andare le cose perché la società vada bene, no? E appunto qualcuno aveva detto su qualche esempio che mi ha ricordato questa famosa storia, no, della favola delle api del Settecento, no? Per cui c'era questo che ha scritto questa specie di poema apologo, no? Per cui da cui è venuto fuori, non l'ha detto letteralmente come Machiavelli, insomma, ma diciamo vizi privati, pubbliche virtù, no? Sì, Mandeville, sì. Ecco, ma cioè, l'idea che siamo. Adesso finisco, ma.
Se è caso, sì. Magari se puoi dare una considerazione generale. Sì, andiamo avanti analiticamente.
Sì, andiamo avanti analiticamente, sì. Cioè, quale domanda?
Una per una? Oppure
volete.
No, perché la sua proposta è che non tirare la
troppo. No, diciamo così, che ognuno risponde alle domande a cui crede di poter rispondere.
Facciamo un intervento unico perché già. Già appunto.
Facciamo così.
Sì, perché. Se no si rischia. No, così perché vengono un po' insieme anche tutte quante queste cose, no? Queste domande che sono state fatte. Io ho trovato interessantissimo per il suo intervento, perché veramente c'è una rappresentazione viva di tutto il casotto in cui siamo. Nelle cose che vorrei registrarlo, insomma, quello che ha detto. Non so se no. Veramente ce l'ha detto.
È registrato.
No. Cioè, in questa situazione veramente si dice vanno avanti le cose perché se non ci fosse il ladro non ci sarebbe quello che costruisce le serrature, no? Ma, cioè, che è assurdo, no? Oggigiorno, precisamente in una situazione in cui stiamo consumando più risorse di quelle che potremmo permetterci e in cui non sappiamo utilizzare il nostro tempo, e, insomma, tutto questo. Ecco, io poi per quanto riguarda, cerco di andare velocissimo, non so, ma sono. Questo si collega anche a. Cioè, insomma, addirittura negli anni 30 c'era uno studioso poco noto che io ho conosciuto per caso, perché ho trovato alla Toletta un suo libro tradotto, perché lui scriveva in lingua ceca, si chiamava Josef Fischer. È un libro degli anni 30 sulla crisi della democrazia, e lui addirittura diceva che la democrazia è in crisi perché si stanno formando dei gruppi sociali che si difendono e vogliono che siano rappresentati i propri interessi come gruppo. E allora questo contrasta con l'interesse generale della società, no? Cioè, già questa sera, pensare che noi adesso, cioè questo ci sembrerebbe già, non arriviamo neanche a porre il problema a questo livello, eppure quella volta lì pensavano alla democrazia in questa maniera così radicale. Non ci devono neanche essere i gruppi, diciamo almeno che ognuno sia rappresentato, perché poi nel XX secolo si è sviluppato, insomma, il sistema corporativo nella società della rappresentanza dei gruppi. Almeno ci basterebbe che questa rappresentanza fosse onesta, no? No? Nel senso, ecco, dell'onestà, no? Ma insomma, ecco, questo è. Ma che adesso appunto si arrivi addirittura a progettare le opere pubbliche pensando al possibile guadagno che si può fare, è un rovesciamento totale, non è nemmeno pura corruzione, no, è direttamente liberismo, neoliberismo applicato alla vita politica, in cui uno fa un investimento, no, e si mette dentro quella professione e cerca di tirare il massimo in tutti i modi possibili, no, su un mercato che però, vabbè, insomma, quello che è. Questo, col collegamento col problema della cittadinanza, sia cittadini, questo qui è un problema anche enorme, e purtroppo l'Europa non sta aiutando per niente da questo punto di vista, perché sta spingendo nel senso del neoliberismo, dell'individualismo, del fatto che la politica si deve pagare da sé, e quindi si passa prima a tavola. Qualcuno ha affacciato questo problema, non mi ricordo, del fatto della politica, no? Che è un po' scandaloso questo fatto che senza discussione si dica ma che i partiti si possono far finanziare da chi gli vuol dare i soldi, no? Ma è un problema gravissimo, almeno da pensarci sopra, no? Perché non, che cosa può succedere a questo punto, no? Cioè, poi in America si è visto che una volta bastavano magari qualche migliaia di dollari per essere eletti, adesso ci vogliono i milioni di dollari per essere eletti. Ed è sempre peggio, perché non è che c'è un limite a tutto questo. Ed è una cosa, diventa una cosa tremenda. Purtroppo l'Europa non aiuta per niente da questo punto di vista, anzi cerca di raccomandare la liberalizzazione per tutto. Ormai ha abbracciato completamente l'idea neoliberista.
Ma soprattutto la Germania.
Ah sì, sì. Ma che poi anche questa è la cosa brutta, perché chi invoca la libertà e il rigore sono quelli sempre che ne hanno vantaggi, no? Come nell'Ottocento era l'Inghilterra che aveva delle buone ragioni per invocare il libero mercato, perché loro avevano tutte le industrie che potevano vendere concorrenzialmente nel mondo, lo stesso anche la Germania. Cioè, purtroppo questo, insomma, la cittadinanza, anche questo è un problema tremendo che è stato di nuovo affacciato, perché in particolare riguardo all'Europa, e io adesso ho collaborato a un volume organizzato dal mio collega che si chiama Lauro Zagato, e che si deve fare con un'organizzazione europea per cui pubblica una serie di libri sui problemi europei, eccetera, eccetera. E questo era sulla cittadinanza. E allora mi hanno chiesto di dare un contributo anche io, e alla fine mi hanno detto, beh, dice sì, va bene, però ci sono rimasto tanto male che ci sono delle conclusioni così pessimistiche sull'Europa. Allora sto facendo paura. No, io bello, dico, ma tanto nessuno si preoccupa di quelle cavolate che scrivo io, non è che l'Europa non dia i soldi per quello, no. Ma per dire che siamo messi in una situazione in cui è diventato difficile per la cittadinanza in Europa, perché bisogna pensare a questo fatto, che poi ormai è una cosa che si legge sui giornali, si dice da sacco tempo, che sanno tutti, che l'unica cosa che è stata unificata è stata la moneta, che si sente unificare i mercati, la libertà per la finanza, ecco, la banca europea serve per dare i soldi alle banche e non farle fallire, e non c'è praticamente altro che questo. Poi tutta una serie di norme totalmente assurde, no, per cui appunto, no, questo è il suggerimento, non si possono vendere i panini, no, nelle scuole, ma perché è obbligatorio avere le macchinette in cui c'è dentro dei tramezzini che saranno pieni di chimica per non farli ammuffire o altre cose del genere, che è un'assurdità, no, non impone l'Europa. È vero che l'Europa impone queste puttanate, però sulle cose serie, tipo una legislazione sulla sicurezza sul lavoro, sui diritti sociali, sull'istruzione, sull'imposizione fiscale, più tutto questo non fanno niente, per cui in Europa ci sono i paradisi fiscali in cui gli evasori fiscali europei possono andare a mettere i soldi o riciclarli se sono delinquenti, e dopo si parla di corruzione, ci riprovano a noi davvero corruzione quando loro hanno le banche nel Lussemburgo, banche a San Marino e perfino il Vaticano, sembrava, poi non lo so, dove vede anche la mafia può riciclare i suoi affari. Cioè, insomma, che Europa è? Che cittadinanza è? Cittadinanza europea di cosa, no? Cioè, poi praticamente siamo tutti quanti stesi sull'America, che da una parte c'è l'Inghilterra, che non sa bene perché faccia parte dell'Europa, francamente, no? se non per consentire all'America di evitare un'Unione Europea troppo forte. E adesso allora si alleano fra l'Inghilterra e i paesi dell'Est, che sono anticomunisti per delle ragioni che possiamo anche capire, no? No. E sono anti russi addirittura, contro la Russia, per non fuori la Russia, adesso non hanno ancora pensato al problema cinese, ma chissà cosa succederà, perché questo impero rimane anche nel mondo e domina. E loro sono liberisti nella Costituzione. Adesso io cito appunto questo autore di cui mi sono occupato anche troppo, per cui mi rimproverano di essere monomaniaco, questo Carpolani, che nel 1945, gennaio 45, già aveva scritto un articolo intitolato Pianificazione regionale o capitalismo universale, e appunto la pianificazione regionale andava in quel senso di autogestirsi, non dare retta alla finanza, democraticamente gestire le proprie risorse, mentre il capitalismo universale era quello che lui già vedeva, è l'unico universalismo rimasto, dopo che il comunismo ha rinunciato di essere così universalista e così propagandista nel mondo, e loro è la libertà individuale, la libertà economica e il diritto sacro della proprietà a tutti i costi è la loro costituzione. E loro sono fatti così, non c'è niente da fare. Questo sta proprio nel loro ideale di vita, no? Nel loro concetto di individualismo, no? Tanto che appunto in America c'è gente che non ha l'assicurazione malattie, ma dice è giusto che non ce l'ho, perché non me la sono guadagnata, non ho i soldi per pagarmela, e quindi è giusto che non ce l'abbia.
È la felicità della
americana. Questa è la loro mentalità. Ah, devo chiudere, sì, no, scusate. Questa, no, scusa, domando scusa, vabbè, insomma, no, ma insomma, il diritto di cittadinanza, c'è la famosa distinzione che faceva un sociologo inglese, adesso si è detto nelle due ore, che fra diritti civili, diritti politici e diritti sociali, no? Cioè i diritti civili sono quelli primi che la modernità ha acquisito, cioè non poter essere impiccato senza un processo, mettiamo, no? Ecco. Oppure al limite si arriva così allo stato di diritto, cioè non c'è un'autorità sopra le leggi. I diritti politici sono quelli conquistati qualche volta nell'Ottocento, no? Tutti possono votare, tutti possono essere eletti. E poi sono i diritti sociali che sono nel Novecento soprattutto si sono sviluppati. E cioè dare ad ognuno l'effettiva possibilità di fare una vita di cittadino. E cioè non avere il problema di morire di fame, di essere curato se ha bisogno, avere un'istruzione sufficiente per poter partecipare alla vita politica, se no che diritto politico uno ha se è totalmente ignorante e non sa leggere e scrivere, no? Ecco, quindi questi diritti sociali che poi si sono sviluppati appunto nel secondo dopoguerra, adesso li stanno tagliando sistematicamente. E questo è un grosso problema, no? E anche a Martin Sen, che è stato nominato, no, stamattina anche, lui appunto con la sua idea di queste che si chiama le capabilities, sono le condizioni che danno la possibilità ad ogni individuo di vivere pienamente la sua cittadinanza, e sono delle condizioni oggettive, non sono delle capacità individuali come si vuole fare adesso, no? Per cui si è arrivati al punto di dire sei disoccupato, è colpa tua, tutto quello che la società può fare è di farti un corso di riqualificazione. No, insomma, un momento, no? Se ci sono 26 milioni di disoccupati in Europa, non sarà colpa di 26 disgraziati che non sanno trovare il lavoro o non vogliono trovarlo, no? Cioè queste sono delle cose assurde, ma andiamo in questo senso. E quindi non so io da dove si potrebbe cominciare. E quella tua domanda sarà. No, insomma.
Chi è che vuole rispondere? Francesco?
Io.
Allora, innanzitutto qui si insiste sul tema del localismo. Io non sarei molto propenso a prendere la questione da questo punto di vista. Per costruire nuove territorialità, ecco, è una cosa diversa da pensare che le comunità siano chiuse all'interno del loro sistema locale. Costruire territorialità per conto mio, oggi, significa creare interazioni sociali, territoriali, che sono multilivello, per multistarali. In altre parole, noi non possiamo concepire di creare delle relazioni orizzontali con il nostro vicino di casa, per dire, no? Ma dobbiamo immaginare che appunto ormai tutto è legato con tutto. E per legarmi alle questioni terminali che dicevo prima, in conclusione, una progettualità, per conto mio, che non sia un'utopia, che non una cosa nata nella testa di qualcuno che ha avuto delle belle idee che poi le vuole realizzare, ma una progettualità concreta, fattibile, è quella che nasce dalle cose che esistono e da quelle si può cominciare a partire per immaginare insieme ad altri in questa dimensione multiterritoriale, multiscalare, di creare qualche cosa di inedito. Ovviamente questo significa anche sperimentare delle forme organizzative nuove, che non sono delle scatole vuote come possono essere ormai diventate quelle, non so, mettiamo della cosiddetta città metropolitana, che ormai se ne parla da 20 anni, non si fa, e quindi chissà, se dovesse essere applicata oggi avrebbe più senso. Ma si tratta di trovare connessioni concrete con soggetti altri di altre realtà che sono concordano, che si mettono d'accordo, che trovano delle sinergie per realizzare delle cose che non esistono, cioè per creare delle complementarità, cioè io mi alleo, mi collego con quelli che possono completare le mie proprietà e io a mia volta posso completare le loro, così si creano delle sinergie. Non dobbiamo inventarci chissà che cosa, il mondo, no? Ecco. Quindi io da questo punto partirei. E io partirei proprio per, non so, arrivare al cuore della questione di oggi. Non immagino dei mondi chiusi in se stessi, che riconoscono solo se stessi. Che non è possibile, perché ormai la competizione è tale che spazza via queste realtà. Quindi io immagino, non un mondo mosaico, fatto di tanti pezzi di un puzzle, che ha una dimensione planetaria. Io immagino delle reti di connessione che ovviamente non sono date, che le devo costruire con alleanze, creando delle solidarietà. Allora qua questo significa aprirsi agli altri, non significa voler egemonizzare le situazioni, vuol dire mettersi alla pari con altri per trovare delle soluzioni condivise. E un cittadino che si trova immerso in una società progettuale di questo tipo, ecco, quando è che diventa a sua volta attivo e partecipe? Nel momento in cui si rende conto che intanto non ci sono grandi alternative, salvo cadere nel mondo della globalizzazione, che abbiamo sentito che disastri può fare, ma poi si rende conto che la sua azione è indispensabile, cioè quindi si rende disponibile ed è disponibile a realizzare una realtà, e così facendo questa realtà diventa più coesa, cioè si crea una coesione territoriale, non a priori, non che non dipende dalla buona volontà, da una buona volontà astratta, ma che dipende dalla presa d'atto che la realtà così com'è deve essere costruita in una insieme. Da soli non si può fare una cosa così complessa, un mondo così in cui appunto se tu ti affidi ai flussi globali, ai flussi che circolano in uno spazio reticolare dove si realizzano dei disegni che ti sono estranei, tu sei finito, non hai nessuna possibilità di interagire con quei mondi, puoi solo contrapporre una tua progettualità e dire va bene, questa è la nostra progettualità, la confrontiamo con la vostra. Vediamo quale delle due realtà, quale delle due progettualità, quale dei due disegni, i due disegni sono più fattibili, più realizzabili. Ecco, quindi misurando una progettualità alternative, e ogni realtà deve arrivare a questo stadio, perché altrimenti io immagino che queste reti globali si inseriscano laddove c'è il vuoto, lo trovano e lo riempiono col proprio immaginario, che è un immaginario, come abbiamo detto, che non è volto a costruire territoriale a partire dalle cose che ci sono già. E le realtà locali, i cittadini, sono loro che conoscono di cosa è fatto il loro territorio, sono loro in grado di interpretare il valore di loro, non sono altri. Ecco perché sei cittadino, perché tu conosci e collabori. Quindi guadagni praticamente lo status di cittadino in questo modo, nella misura in cui tu sai dimostrare agli altri che sai delle cose che tu sei consapevole, se conosci a fondo e non utilizzi questa conoscenza per te stesso.
Basta? E poi c'è l'altro?
Sì, per provare a dare una considerazione complessiva, io partirei intanto dal metodo. Il metodo per me, in questioni di tipo politico, è Machiavelli e il realismo di Machiavelli. Cioè, noi dobbiamo guardare la realtà com'è, non come deve essere. E dunque dobbiamo cogliere di questa realtà gli elementi oggettivi e ragionare su questi. E da questo punto di vista, allora, non possiamo che constatare oramai l'affermazione di una cittadinanza plurale.
Scusi, più?
Plurale. E dire cittadinanza plurale significa dire anche asimmetria nei diritti. Però su questo vorrei che ragionassimo bene, perché asimmetria dei diritti significa guardare fuori per strada. Oppure nel caso mio, la prossima settimana, tra due settimane, viene il comune a consegnare agli studenti diciottenni il certificato elettorale. Bene, benissimo, ma tutti gli studenti riuniti, un 10% non lo avrà quel certificato elettorale. Cioè un 10% degli studenti non è cittadino italiano a tutti gli effetti. Anzi, rispetto a quel punto fondamentale che è il voto, proprio non sono cittadini. Quindi noi stiamo parlando di una realtà che ha superato la dimensione dell'universalismo. Io non sto dicendo che questo sia un bene o sia un male, lo sto constatando. Noi forse operiamo ancora una confusione tra universale e globale. L'universalismo era quello illuministico, era quello dei diritti dell'uomo, dell'uomo in quanto uomo universale. L'universalismo è diventato ideologia. Per me ha ragione Horkheimer e Adorno a dire che l'illuminismo si è rovesciato nel suo opposto in Auschwitz. Cioè, è diventato ideologia. Ora, uscire da questa dimensione ideologica significa però entrare dentro nella dimensione della globalizzazione, che non è una dimensione universalistica. È sì generale, ma non universale, questo è il punto fondamentale. E allora qui dobbiamo ragionare anche su queste asimmetrie che si vengono a costituire e cercare sulle asimmetrie di costruire quella che è la miglior politica possibile, la politica più buona. Galbraith, per esempio, dice, si pone il problema anche Galbraith, qual è la buona società? Alla fin fine è quella che darà la possibilità a tutti di vivere. E cioè la società buona sarà quella anche che farà assistenza. E Galbraith, da economista, dice questo ce lo dobbiamo mettere in testa anche noi americani. Cioè dobbiamo...
Il padre,
grande. Ma su questo allora, che cosa vuol dire cittadinanza plurale, asimmetria dei diritti? Che forse la forma migliore, anche da parte dell'Europa, la forma migliore di politica oggi è quella che un tempo si chiamava cosmopolitismo, e cioè una forma che riesca a tenere insieme le differenze e l'integrazione. E questo è il grosso problema che noi abbiamo di fronte: differenze e integrazione, mantenere le differenze nel senso che ciascuno si deve sentire anche nella sua appartenenza, però aumentare l'integrazione. Perché quello che non abbiamo più è una narrazione comune. Verso l'universalismo non c'è più un racconto comune che io e chi è qui giù in strada, che viene dal Bangladesh, possiamo raccontarci una storia comune. Quindi, mancando una narrazione comune, il tema dell'appartenenza non può che essere un'appartenenza di gruppi. Di gruppi plurali all'interno di una società che deve tener conto di queste differenze di gruppi e però cercare di dare un livello di integrazione superiore. Questo è il grosso problema dell'Europa, questo dovrebbe fare l'Europa a livello politico. Tenendo conto che quando parliamo, è finita una narrazione comune, torniamo sempre a quegli anni lì, quando è iniziato il postmoderno, cioè la fine delle grandi narrazioni? Negli anni 70. Negli anni 70 abbiamo un momento di passaggio che ci porta fuori dal mondo delle ideologie, ci porta fuori dal mondo dell'economia fordista, ci porta fuori dalle grandi narrazioni e noi viviamo in questa realtà cercando di gestirla nel modo migliore. Il tema suo è fondamentale, solo che ancora una volta territorio è una parola degli anni 70. È una parola che non riesco a trovare più in vita adesso attualmente. Questo ti volevo dire, perché su tutto il resto sono d'accordo. E nemmeno lo spazio. Ma tra territorio e spazio che cosa c'è? E tu l'esempio di Tessera è, a mio avviso, lampante. C'è non luogo. Il non luogo, Tessera, diventerà la chiave di grandi flussi in questa area. E questa è la prospettiva di crescita economica. Io adesso dico, un politico che dice ragazzi, così si va su, così facciamo lavoro, non ha tutti i torti, perché la fermata dell'alta velocità è un accordo tra Alitalia e l'Elal. È nell'accordo tra queste due compagnie, quella di fare dell'aeroporto di Venezia, quello che è l'hub più consistente, altro che Malpensa. Questo sarà il vero punto di riferimento dal punto di vista degli aeroporti, dei grandi flussi. E allora lì ci sarà la fermata della ferrovia ad alta velocità, lì logicamente arriverà il tram e lì logicamente si farà la traslagunare. Tutto questo si tiene, perché ciò che conta sono l'intensità dei flussi e l'intensità dei flussi è costitutiva dei non luoghi. I luoghi danno fastidio perché il luogo porta con sé storia e la storia dà fastidio, la globalizzazione non vuole storia, non vuole avere profondità, il tempo è adesso, l'immediato. Tutto questo qui noi dobbiamo ragionarlo e in qualche modo metabolizzarlo, perché altrimenti siamo che cosa? Siamo quelli che cerchiamo di piantare un paletto, che è quello il Senato, l'articolo 18, e scopriamo che la frontiera è parecchio più avanti. Non so se mi spiego. Cioè, quando noi cerchiamo di mantenere dei diritti, ci combattiamo rispetto a dei punti che però sono quelli punti in cui il sistema dei flussi ci ha accordato o non siamo ancora più in là? Non siamo ancora più in là. E questo è il tuo vero problema.
Totalmente in disaccordo.
Però che un'analisi realistica ci debba anche portare a confrontarci con questa situazione. E questo direi che è in onore di Machiavelli e dei 500 anni del suo
figlio. Questa analisi realistica che hai fatto tu non è assolutamente alternativa all'analisi critica del neoliberismo, eccetera. Solo che, e mi dice anzi quello che aveva anche detto lui, che l'economia si è autonomizzata, la politica si è autonomizzata, si mettono d'accordo e si fa politica non solo nel senso del bene comune, della migliore politica della gestione appunto del bene generale, ma si fa politica solo mettendosi d'accordo con gli interessi per partecipare, no? per avere interesse negli interessi. E così via, si fa il Mose non per salvare Venezia, e tutta la politica che farà adesso anche con Torta non è certo per problemi ambientali mettere via le grandi navi, ma semplicemente perché quello è il gioco degli affari, lì girano soldi e si spartiscono i soldi. Tu mi dici che bisogna accettare questa cosa. Sì, perché tu hai detto questa parola qua,
metabolizzare.
Tu dici l'analisi di realtà ci fa fare poi che cosa? Cioè, io capisco che noi siamo qui, che ci divertiamo a parlare del mondo e tutto sommato è l'unica cosa che noi siamo in grado di fare, perché certamente noi non cambiamo il mondo. Però la possibilità di dire in maniera critica che il mondo mi sta andando sopra e che a me non va bene, io questa voglio mantenere. Non voglio dire il mondo come dici tu, che il mondo mi sta andando sopra perché va al di là e quindi, siccome è tutto molto al di là, la battaglia sull'articolo 18 non ha senso, sul Jobs Act non ha senso, o non ha senso neanche la battaglia sul Senato, che sono quelle poche cose che danno, uno, un minimo di dignità al lavoro, due, un minimo di rispetto del gioco democratico, eccetera, perché se sono insignificanti rispetto agli obiettivi del mondo, no, allora accetto tutto. Cioè, tu mi dici, col tuo discorso, accetto tutto, la realtà è quella che è, compresa la sublagunare su cui io, avendo fatto le battaglie sul modo, però non so se sì, come è che fa le battaglie contro.
Io ti dico, io penso esattamente l'opposto, nel senso che nel saggio che verrà fuori, io comincio proprio così. La globalizzazione dice pensare globalmente, agire localmente. Io dico bisogna rovesciare la prospettiva. Se vogliamo in qualche modo affrontare il tema della autenticità della civiltà che viviamo, dobbiamo rovesciare la prospettiva, cioè pensare localmente Venezia e agire globalmente. Cioè noi dobbiamo fare di Venezia veramente una metafora planetaria. Qui si gioca il futuro del mondo, a Venezia. Dobbiamo pensare Venezia come metafora planetaria. E dobbiamo pensare alla debolezza di Venezia come la vera cartina di tornasole della nostra civiltà. Questo è quello che io penso. Però non possiamo far finta che non stiamo vivendo la fine del lavoro, come era inteso in tempi nel Novecento. E allora la nostra Costituzione, che dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, di cosa sta parlando? Non dobbiamo forse riempire nuovamente questi concetti di qualche cosa che tenga conto di quella che è la realtà attuale? Allora, quando dico che stiamo facendo battaglie di retroguardia, proprio su questo, perché prendiamo l'articolo 18, è una simmetria nei diritti quella, eh? È una simmetria che pesa proprio nei confronti dei bengalesi che stanno qui a 100 metri e che lavorano, loro fanno lo stesso lavoro dell'operaio italiano alla Fincantieri, fanno lo stesso lavoro, identico, però l'operaio della Fincantieri ha l'articolo 18 anche. Loro invece guadagnano meno e fanno lo stesso lavoro in termini di sicurezza quasi nulla.
Quindi
possiamo
soffrire.
Ma no, allora non è il caso di ragionare su che cos'è il lavoro e finalmente riuscire ad affrontarlo in termini di nuovi diritti del lavoro. Ma non lo fai facendo battaglie di retroguardia, lo fai affrontando i temi che il lavoro deve essere posto oggi su nuove basi e deve essere un'idea che accomuna tutti, me, l'operaio della Fincantieri, ma anche il bengalese.
Ma non con quella strada lì di togliere i diritti che già ci sono e facendo del lavoro.
E allora, non è quello che dico io. Dobbiamo ragionare su cosa? Su un nuovo diritto di lavoro, ma che sia un diritto che vale veramente per tutti. Questo è il punto. Non una nuova difesa dei diritti di chi ce li ha. Perché questo può essere una battaglia, tra virgolette, giusta. Nel senso che noi diciamo, quello è lo statuto dei lavoratori negli anni 70, quella è stata una conquista. Sì, ma negli anni 70 era un altro lavoro.
Lavori diversi.
Scusi, la signora ha parlato prima di mondo, c'è un mondo, e dobbiamo pensare, farci un riferimento, che ognuno di noi ha il suo mondo, quindi non è vero che il mondo va in una certa direzione. Il mio mondo deve tenere presente del mondo di questo signore qua, di questa signora qua. E quando lei dice tutti, alla base del tutti, alla radice del tutti, c'è quel noi di cui io accennavo, che ognuno ha il proprio io, il proprio modo di vedere le cose, di pensare le cose, di generarle dentro di sé. Quindi la prima ricerca, prima ancora di parlare di un mondo generico che vada bene a tutti, che possa coincidere con il mondo di tutti, dobbiamo fare un'analisi serrata sul nostro io, sull'insieme dell'io che siamo noi. E il bisogno che è l'individuo, perché all'individuo dobbiamo chiedere più che fare delle battaglie, che poi alla fine fine vengono definite, tra virgolette, ideologiche. Le battaglie, le ricerche di far sì che l'uomo, l'essere umano, però possa stare meglio su questa superficie, che si chiama Terra. Mi scuso se ho fatto questi temi ieri, mondo e tutti, ma mi sembrava che il tutti mi chiamasse, anche noi lo vediamo scritto, cioè la legge uguale per tutti. La domanda prima che viene cos'è? Per chi tutti? È vero, ci domandiamo chi sono i tutti. Quando poi vediamo che non è vero che sono per tutti, per alcuni va bene, per alcuni non viene fatto e via di seguito. Quindi dobbiamo andare prima di tutto, prima di stabilire un mondo esterno che va in quella direzione, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, dovremmo porci prima di tutto proprio nel punto di partenza che ci parlava prima, ecco, la collega qui diceva il punto di partenza, dobbiamo partire proprio da un'analisi serrata di noi, ognuno di sé, che lo deve gettare nel tavolo e fare il confronto, e allora si forma in noi, si forma l'appartenenza, si forma il luogo e la politica. Ma dopo, prima guardiamo chi siamo.
Comunque posso fare solo un minuto, partire dal locale per pensare al globale, pensare Venezia per pensare poi in grande. Allora bisogna decidere quale Venezia pensiamo, non quella che è data, ma invece quella che potrebbe essere. Perché se io parto dal locale con quello che si sta facendo, quindi questo polo tessera, trame eccetera, sul lagunare da un lato, le dighe eccetera, non ne va bene, perché no. Quello è appunto rovesciato.
Però è nella logica delle cose, questo voglio dire, cioè quando noi pensiamo alla logica della globalizzazione è questa che ci porta,
sì.
Benissimo, e quando noi pensiamo dobbiamo avere ricchezza, i flussi sono questi.
Però allora, possono esserci altri flussi, questo voglio dire io, che la realtà è la realtà, però la realtà è necessaria perché è quella che è, ma non è che non ci sia pensabile, che sia impossibile pensare un'altra realtà e che non sia possibile pensare di
perfetto, su questo è perfetto.
Però ci avviciniamo un po' di più. Ci avviciniamo un po' di più, quando ho detto nelle ultime parole, la realtà di ognuno è quella che è, e la verità di ognuno è quella è la verità di ognuno. E dobbiamo cercare di mettere insieme queste verità di ognuno, prima di formare il noi, altrimenti non costituiamo mai il noi, non formeremo mai il noi. La cittadinanza che dicevamo stamattina è formata di tanti io, e quindi e lì è la base, il punto di partenza.
Scusa, in base a quello che si è detto stamattina, si evince che c'è un mondo in continua evoluzione, non c'è nulla di statico, e tra mille opzioni che ci saranno dovremo scegliere l'opzione migliore, che non è detto che sia l'opzione mia, tua, sua, ma quella migliore. Ma quella migliore da dove ci viene? Ci viene dagli studi di economia, ci viene in parte da ci viene da Machiavelli, ci viene da coloro che hanno già ragionato in un certo modo. Dico, è sempre un'opzione migliore, ma non è la migliore, migliore relativamente.
No, credo sia così, no? Personalmente sì, ma come diceva Machiavelli, insomma, vedere i movimenti e scegliere l'omino peggio.
Sì.
Realismo è questo.
Però la civiltà è espressione di un potere, perché se non ci fosse stato il potere operaio e la paura della rivoluzione russa, non avremmo raggiunto certi livelli di civiltà. Quindi è sempre un discorso di potere. Chi ha il potere determina la situazione. E quindi non è l'individuo che conta, ma è il potere che conta. Perché noi, per quante cose possiamo pensare di buono, c'è qualcuno che pensa meglio, perché ha il potere per determinare le cose.
Ma era il potere di quel tempo, un potere
no, il potere attuale, il potere attuale. Poi la rete, cioè il controllo delle mail, dei messaggi, dei telefoni. Cioè, voglio dire, dove siamo noi? Abbiamo votato contro il nucleare, abbiamo le bombe atomiche in Italia. Cioè, voglio dire, siamo padroni, non siamo, siamo un paese... cioè, voglio dire, siamo sotto una mezza, mettiamo un'altra stellina, no? Cioè, voglio dire. E poi c'è la crisi del lavoro. Investiamo sulle armi, è l'unica fabbrica che non va mai in crisi. Cameron ha appena detto ieri che sarà per sempre la guerra. Quindi allora è la guerra, è da investire nella guerra, non nelle macchine.
È cittadino, ma progettiamo che le grandi navi passano per il bacino San Marco. E ieri la televisione ha fatto vedere in merito al matrimonio di Gruneri, mentre proprio passava. Grandissima. Qui parliamo di città viva, parliamo di impatto città consapevole. Ecco, io mi domando consapevole fino a quanto. Ecco perché vorrei sapere qual è il cuore che fa pulsare questa cittadinanza, che il punto vitale, lo slancio vitale di questa Venezia. Perché allora potremmo fare delle considerazioni molto valide di quelle che sono dette, sia da lei, signora, che la professore qua Zanin, eppure pure quelli di natura con risvolto economico fatte dal professor.
No, una nota di confine in merito a questo servizio di questa scienziata del matrimonio di Pluni. Il commento della giornalista televisiva vedeva questo passaggio della grande nave come un evento magnifico.
Sì, è vero.
Non finito. Sì, è addirittura affascinato.
Affascinato.
Per questo è il messaggio, l'AI nazionale, questo è il massaggio che passa.
Sì,
no, ma la giornalista diceva c'è anche questa bella Bibbia che vedrà la grande nave. Cioè, il messaggio che la percezione è entrata.
Come il progetto Contorta che è presentato come progetto ecologico, presentato come progetto Benissimo, allora provoca il progetto ecologico in termini di
va bene, no, solo
io ho una prospettiva, ma sulla base per esempio del lavoro di oggi, che è stato un inizio, insomma l'inizio di si potrebbe costruire un percorso con qualche appuntamento successivo.
Ma lo facciamo, perché questo lo facciamo.
Merito, magari scavare
sì,
anche di più.
Ma lo facciamo di solito, lo facciamo sempre così, che nel seminario, il primo seminario autunnale, buttiamo giù gli argomenti e poi nel corso dell'anno stabiliamo delle scadenze per approfondirle. Sì, sì.
Certo. Forse anche martedì sarà un'occasione.
Sì, anche martedì, però il martedì 30 settembre, a Scuola di Calegheri, Sant'Anna, avremo occasione di approfondire. Ma allora, se non ci sono altri interventi, io proverei insomma, non a sintetizzare, a chiudere in qualche modo, perché chiaramente qui oggi abbiamo seminato e non possiamo pretendere di raccogliere subito dopo la semina. Bisogna attendere la maturazione.
Sperando che il tempo sia favorevole.
Sperando che il tempo sia favorevole. Comunque, ecco, qui ovviamente i temi, gli spunti sono moltissimi, sono impossibili da sintetizzare, né io mi ci provo. No, io mi soffermerei a cercare di tentare di dare un qualche bozzo di risposta a qualche domanda. Innanzitutto, a quella domanda, quando è cominciata
l'epoca neoliberista, non so, mi ricordo chi l'aveva fatta questa domanda, no? Quando è cominciata, perché e come mai? Beh, è cominciata, è stato già detto, negli anni Ottanta. Secondo me per una, già quell'epoca pensavo, per una, diciamo, necessità del sistema di allentare le sue tensioni interne. Cioè le lotte sociali all'interno degli stati nazionali erano diventate molto intense, troppo intense, e quindi si è pensato di, come dire, di alzare le paratoie e di allargare il territorio, no? Cioè di mettere in concorrenza la forza lavoro dei paesi avanzati con quella dei paesi arretrati. Un sistema dei vasi comunicanti che, come sapete, funziona, questo siamo già più di 30 anni fa, che metteva in condizioni, diciamo, di concorrenza, e quindi nei vasi comunicanti la vasca dove c'è più acqua va giù e sale. Quindi noi viviamo ancora in questa fase, no? Viviamo ancora nella fase in cui c'è un assestamento, un gigantesco assestamento di distribuzione di ricchezza a livello mondiale. Sì, questa è la prima. Poi, ecco, riguardo alla questione della...
Scusa, posso... Prego. Anche la caduta del blocco comunista? Perché prima c'era la cortina, quindi c'era una contrapposizione. Sì. Il fatto che venga meno questa ha allentato la situazione.
Sì. Sì. La caduta del socialismo reale è dovuta al fatto che questo sistema non era in grado di gestire la complessità delle relazioni economiche, cioè delle relazioni interumane. Non è possibile pretendere di realizzare un livello di controllo così capillare su tutta la vita.
Non è solo questo, semplicemente che nella guerra fredda, la competizione tra i due imperi, l'America ha vinto perché il tipo di sistema economico sovietico non era
il 45%
andava in armi a un certo punto.
Ma per questo, sì, ma sostanzialmente era quello che dico io.
No, ma poi volevo dire subito una cosa, che finendo l'Unione Sovietica e quindi anche il sistema, l'insieme delle idee che accompagnava, è crollata con esso anche la socialdemocrazia, che era la via di mezzo.
Sì.
Cioè è rimasto il pensiero unico,
sì,
che è ideologico, cioè l'unica ideologia rimasta.
Sì, la socialdemocrazia che funzionava come mediatrice.
Certo, sì.
È venuto meno l'altro polo, è caduto anche la mediazione.
Sì, sì. Anche
E ci ha lasciati in una situazione, diciamo, di grande spaesamento e di atomizzazione, per cui ecco che risuonano continuamente parole, identità, etica, perché sono dei punti di riferimento, esprimono dei bisogni, no? di avere dei punti di riferimento e di avere delle pratiche, ecco, in questa situazione di spaesamento e di atomizzazione in cui ci troviamo. Ma secondo me un abbozzo di indicazione di come ci si può muovere in questa situazione viene dal discorso che faceva Francesco stamattina sulla crisi e sul superamento del modello centro-periferia. Noi la realtà non è la realtà così com'è, la realtà è sempre quello che noi schematizziamo in un certo ordine di cose, secondo certi schemi. Per cui noi oggi operiamo all'interno di uno schema che ci vede spettatori passivi, come spettatori del cielo, vediamo le stelle, lo spettacolo celeste, queste grandi forze, no? Planetarie, globali, che si muovono sopra di noi, e noi siamo qui a subirne le conseguenze, come una volta si pensava che gli astri influissero sulla vita delle persone. Noi siamo dei terminali passivi. Da dove cominciamo? E qui rispondo anche: qual è il cuore? Mi sembra una bella domanda. Secondo me, appunto, dicevo, il riferimento mi sembra molto interessante, perché lì vediamo che a un certo momento uno schema considerato oggettivo, reale, quello per cui il centro è innovativo, il centro produce, il centro inventa, il centro crea, e la periferia è soltanto un riflesso di questo, viene fatta saltare. Cioè questa gerarchia viene meno. E allora succede che la periferia comincia lei a essere centro, comincia lei a produrre innovazione e a fornire riferimento, a essere riferimento per il resto del territorio e più in generale dell'ambito, insomma, più ampio. E proprio questo è il problema. Cioè riuscire a rovesciare la logica, diciamo, per cui noi siamo passivi spettatori, per cui dobbiamo solamente rifugiarci nell'appartenenza, perché guarda, stamattina ho cercato di affermare una tesi, no? Che magari cercherò di sviluppare meglio e di argomentare meglio di più. Secondo me c'è una dialettica tra appartenenza e cittadinanza. L'appartenenza, per dire molto poco, in estrema e brutale schematizzazione, l'appartenenza è esclusiva, la cittadinanza è inclusiva. Perché l'appartenenza è esclusiva? Perché l'appartenenza deriva da una relazione dialettica per cui io appartengo a qualcosa che mi appartiene. E appartenendomi a quella cosa, se la condivido con più persone, con molti di più, mi appartiene meno. No, se la torta si divide in fette più piccole e molto più numerose, quindi io devo cercare di evitare che ci sia un numero eccessivo di persone che partecipano al possesso di quella cosa a cui io stesso appartengo. Questa è la relazione, no? Secondo me, l'appartenenza, ripeto, io appartengo a qualcosa che anche mi appartiene, che è mio, perché La piccola patria, per esempio, io appartengo alla piccola patria perché la piccola patria la sento più mia, perché la condivido con meno persone, perché è più piccola, perché ci sono meno abitanti, perché in questo modo possiamo sentirci privilegiati, esclusivi rispetto al resto del mondo. Ora, quindi, noi abbiamo detto anche stamattina, e una completa inclusività, cioè una cittadinanza cosmopolita, è come è qualcosa che manca, è astratta. Aveva in qualche modo aveva ragione Edmund Burke a dire: io preferisco i diritti degli inglesi, perché in realtà poi è stato così, cioè i diritti universali sono diventati diritti delle nazioni. Ecco, però è chiaro che già l'affermazione, cioè Burke però sottovalutava un fatto, che la dichiarazione di per sé aveva un valore strategico, no? Indicava una finalità che si poneva al di là del contesto storico determinato e quindi costituiva una specie di stella polare alla quale puntare. Vabbè. Sì, secondo me allora il problema è questo, di riuscire collegare, congiungere in modo espansivo, cioè non in modo inclusivo e non esclusivo, questa relazione, questo rapporto tra appartenenza e cittadinanza. Bisogna che ci sia un certo senso di appartenenza, perché ci sia anche cittadinanza. Bisogna che, solo che l'appartenenza non deve prevalere sulla cittadinanza, ma deve esserci un equilibrio dinamico, per cui questa relazione tra appartenenza e cittadinanza viene guidata dalla cittadinanza e non dall'appartenenza. Dicevo stamattina che la cittadinanza sì, è inclusiva perché nasce dalla partecipazione ad un progetto. Noi partecipiamo insieme ad un progetto. Allora è chiaro che partecipando insieme a realizzare qualcosa, tanto più siamo, tanto meglio realizziamo il progetto. No, se dobbiamo spostare un corpo pesante, tanto più solleviamo, tanto più siamo, tanto meno, tanto più facile che lo solleviamo. Ora, secondo me il punto fondamentale è questo, cioè noi stiamo perdendo la dimensione della cittadinanza attiva, cioè della cittadinanza intesa come adesione ad un progetto, e stiamo subendo una condizione di cittadinanza che è passiva, che è soltanto diciamo, riconducibile a dei diritti acquisiti che vengono sempre, però, sempre più minacciati e ridotti da processi che non controlliamo più, perché siamo, e in questo senso in qualche modo, ecco, non ha ragione, non concordo con Ruggero quando dice ma insomma l'articolo 18, secondo me bisogna fare anche le battaglie di retroguardia, bisogna fare anche le battaglie di retroguardia, sapendo però che non è su quel piano che vince. Non è, quelle servono, no, quelle battaglie servono al contenimento. Tu sai però che lì non è da quel punto che vai avanti su altri piani, ma lì devi tenere, perché sennò c'è lo fondamento, per usare una terminologia militare.
Linea macina.
Ecco, ci devi tenere, devi difenderti, perché. Ma allora, il problema è in che modo noi possiamo proporre un progetto. Un progetto che sia inclusivo, che sia il cuore dinamico, no, facendo un po' quello che Francesco stamattina diceva che è stato fatto nelle periferie degli anni 70. Cioè, questi qua hanno detto, ce ne infischiamo del centro, ci rapportiamo tra di noi direttamente. No, non è che aspettiamo per entrare in rapporto tra di noi di passare per il centro. Ci mettiamo direttamente in rapporto. E allora ecco che io sostengo che noi dobbiamo focalizzare una risorsa che viene spesso, molto spesso trascurata, e che invece è determinante, che è la risorsa della contiguità. Cioè noi viviamo in una contiguità, adesso siamo vicini, no? Questa vicinanza noi la consideriamo normale. Ecco. Allora, questa vicinanza, questa contiguità, però è potenzialmente ricca di una serie di relazioni che non abbiamo mai sviluppato, che potremmo sviluppare. Cioè, non so se mi sono spiegato, cioè, insomma, la dimensione del luogo è una dimensione in cui la vicinanza consente lo sviluppo e la sperimentazione continua di nuove relazioni, con sempre maggiore consapevolezza. Cioè, sì, prego.
Possiamo definire appartenenza come processo di formazione del noi, quando diciamo noi intendendo categoria, cittadinanza?
No, direi che l'appartenenza da sola, in quanto è esclusiva, produce un noi esclusivo e contrapposto, ma una appartenenza congiunta ad una cittadinanza trainante, prevalente, fa sì che noi siamo, sì, abbiamo un elemento di identificazione anche che ci, del passato, però questo elemento di identificazione non è chiuso, ma ci consente di avere l'elemento di base che ci fa sentire contigui, insomma, di fa sentire di avere un destino comune, no? Questa è l'appartenenza, ma anche di avere un progetto in comune al quale possono partecipare.
Il mio problema era come io, tendendo il mio io, posso diventare, inserirsi nel noi.
Allora, lì, io vi ripeto, l'io si inserisce nel noi sia con il senso di appartenenza, quindi con l'elemento di tradizione, ma soprattutto con l'adesione ad un progetto. E il progetto qual è? Il progetto secondo me è quello di valorizzare, di infischiarsene del centro, come hanno fatto negli anni 70, e di valorizzare le potenzialità insite nella contiguità che noi viviamo. E quindi sviluppare una serie di sperimentazioni di relazioni nuove, che poi è davvero l'elemento progressivo. No, cioè, io dico sempre, noi non siamo all'avanguardia quando costruiamo grandi cose, traslagunari, alta velocità, grattacieli, non siamo all'avanguardia quando costruiamo cose, siamo all'avanguardia quando creiamo relazioni.
Posso riassumere che il progetto del noi, costruito da noi, è quel progetto in cui io voglio entrare,
sì,
voglio
diventare.
Questo va bene.
Sì, perfetto.
Grazie.
Perfetto. Il progetto è di valorizzare tutte le potenzialità che sono implicite nel nostro essere vicini, che noi non non vediamo, che noi non cogliamo, perché magari per decenni viviamo in un contesto senza renderci conto delle potenzialità di quel contesto. Ecco. Quindi questo direi sostanzialmente, e in questo modo di aprire, di sviluppare una sperimentazione che deve essere continua. Cioè io vedo come identità autentica di una comunità, quella un'identità di ricercanti. Noi siamo sperimentatori, siamo consapevoli che gli uomini tra di loro non troveranno mai uno stato definitivo, una condizione definitiva, come si pensava quando si ragionava in termini utopici, no? Quando veniva presentata una società senza tempo. Noi viviamo in una dimensione instabile, la vita è instabile.
Evolutiva.
Noi dobbiamo fare dell'instabilità la nostra stabilità.
E c'è una esigenza, una necessità di essere progetto se vogliamo essere città viva.
Sì, esatto, noi dobbiamo dire che la possibilità aleggia tra di noi, che noi dobbiamo, la relazione, sempre nuove relazioni possono essere inventate, immaginate, create e sviluppate. Questo, guardate, questo, quando si fa questo, nessuno ti domina più, perché tu hai, toccato, afferrato quella che è l'essenza del potere, perché l'essenza del potere è creare relazioni. Quella è l'essenza del potere. Cioè, il potere, secondo me, nasce proprio dalla babella, dal fatto che non ci sono le relazioni, a un certo momento si frammentano. La comunità non riesce più a comunicare tra e ha bisogno di un terzo che media, di un mediatore. E allora ecco che il potere poi si sviluppa autonomamente, prima sulla base di un'esigenza oggettiva di traduttore, poi autonomizzandosi e diventando egli stesso il soggetto, diciamo, dell'interesse proprio, no? Come si diceva prima, si parlava prima di Fischer, no? Questo era Fischer, non mi pare. Questo che negli anni 30, sì, parlava della crisi, sia presente della crisi della democrazia, e diceva già che la politica si stava costituendo come sottoinsieme autoreferenziale. Ecco, noi dobbiamo, secondo me, questo è il punto, cioè potenziare, sviluppare in ogni modo, so che non è semplice, non è assolutamente facile, perché bisogna, noi abbiamo degli schemi mentali, noi abbiamo delle strutture molto molto rigide, per cui certe cose non le vediamo, cioè possibilità di rapporto, di interazione, non siamo abituati a vederlo, ci passiamo vicini magari tutti i giorni per 30 anni con la persona.
Mi pare, come ha detto la signora di stamattina, andare al limite dell'identità.
Ecco, appunto.
Spostarsi.
Sì, appunto. Non è affatto facile, ma credo che questa sia la strada, perché questo fa sì che allora, no, come è successo in certi momenti storici, tutto il mondo si è messo a guardare un piccolo posto perduto, no? Cioè tutto si è rovesciato il rapporto, non è più stato il piccolo angolo del mondo che guardava il mondo dalla sua periferia, ma è stato il mondo che ha guardato la periferia. Ecco, questo è un po' il discorso. Cioè,
sicuramente, questa sia una cosa fondamentale, ma la relazione va esercitata.
La relazione?
Va esercitata.
Certo.
In quale contesto? Va esercitata, quello è il passaggio cruciale.
Certo.
Perché costruire la relazione sicuramente è anche... Dire, è per un respiro quasi utopico, che è bellissimo,
sì.
Ma poi dove la implemento io questa?
E noi l'abbiamo fatto per questo, abbiamo creato per questo il patto per la città consapevole, in cui cerchiamo di incubare relazioni. E questo che nel nostro piccolissimo, nella nostra modestissima possibilità, è quello che cerchiamo.
Negli anni 70 c'era tutta una...
Era tutto un altro mondo, ma sì, certamente, ma noi facciamo quello che possiamo, e nel contesto determinato, non ci facciamo condizionare dalla vita, cioè ci facciamo condizionare positivamente dalla realtà, ma non negativamente. Cioè la realtà per noi è uno stimolo e non una limitazione. Questo è il punto. Cioè, ecco, anche per tornare a Machiavelli, no? Beh, Machiavelli è secondo me, io dico, è l'iniziatore della teoria dello stato d'eccezione. perché Machiavelli democratico è colui che indica il principe, la persona singola, quindi smentisce se stesso a causa di un momento eccezionale. Secondo me noi non dobbiamo cadere in questa logica, non dobbiamo più cadere nella logica dello stato di eccezione, perché questa logica dello stato di eccezione continua a sopravvivere, ha creato il fascismo, ha creato il craxismo, ha creato il berlusconismo e sta creando il nazismo, sempre sullo stato di eccezione. Secondo me bisogna rifiutare questa logica dello stato di eccezione, bisogna partire appunto dall'idea che noi siamo, possiamo essere, non dobbiamo rincorrere nulla, non c'è nulla da rincorrere, perché se cominciamo a rincorrere abbiamo già perso, ma siamo noi che abbiamo in mano il capo del filo, e questo capo del filo è la possibilità, l'aver compreso, che nel momento in cui noi cominciamo a creare relazioni, a sperimentare relazioni nuove, a mettere in relazione soggetti che di solito non lo sono, noi non siamo più alla retroguardia, noi siamo all'avanguardia. E il mondo comincia a girare la testa e guarda verso di noi. Questo è quello che posso dire io in questo momento. Non so se...
Ho detto altrimenti sarebbe come fare debiti nuovi se ci accodiamo,
sì, 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 sì.
Invece bisogna sfruttare quello che siamo, sì. Che abbiamo.
Sì. Cioè si esce dall'atomizzazione e dallo spaesamento in questo modo, secondo me. Cioè con un atto di volontà, per cui, come dico io dico sempre, i luoghi non sono, questo è molto importante. Cioè la rivoluzione spaziale che stiamo vivendo fa sì che i luoghi non sono più dati, devono essere voluti. I luoghi sono dissolti dalla globalizzazione, sono disintegrati dalla globalizzazione. E lo vediamo, Venezia in questo caso è proprio un esempio. Guarda, il turismo di massa sfrenato, le grandi navi, l'alta velocità, tutte queste cose distruggono il luogo. La sua territorialità, come si vuol dire.
Sì, però il tram che arriva a Marghera, devo dire che è una cosa bella.
È certo che è bella.
È una cosa bella.
Ma io non ho dubbi.
È un esempio magari...
Ma non c'è dubbio. Ma non siamo mica passatisti, non siamo mica per intorno ai cavalli, per carità, no.
Un'alta velocità.
Ma il tram è, diciamo,
finalizzato.
Il tram è finalizzato ai cittadini e al territorio. Invece il turismo di massa, i grandi eventi, tutto questo è finalizzato agli interessi, non alla città. No. La città, infatti, io penso che, ad esempio, quest'anno dovremmo contestare il carnevale, come diceva la
Maria. E il Capodanno.
Perché sono eventi, grandi eventi, che sono, per Venezia, sono contro la città. Sono mistificazioni, che coprono interessi particolari. Ora, se noi a Venezia non siamo riusciti a esprimere un'idea di interesse generale, e non ci siamo riusciti, perché come qualcuno diceva, mi pare lui, non siamo nemmeno riusciti a valutare, a capire che una cosa come il MOSE non era nel nostro interesse, era nell'interesse di chi la faceva, anche se qualcuno lo diceva, io mi ricordo che qualcuno lo diceva.
Il dramma è che quel mondo che lei accennava un minuto fa è la distruzione del mio mondo. Come lo vedevo io, le navi passare con il canale grande distruggono il luogo, che diceva il signore, il professore, come è distruggono il mio mondo che è vicino al mondo del collega, finiscono per distruggere il mondo.
Le grandi navi nel canale della Giudecca, davanti a Samar, sono il simbolo più incredibile della globalizzazione. Cioè proprio degli effetti distruttivi che ha la globalizzazione, logiche pensate altrove, no? Che vengono un potere anonimo che collocato altrove, che però ha effetti tra di noi, che non ha nessun interesse, nessun bisogno di mettersi in rapporto con noi, perché vive in una dimensione sua, asettica, atopica, no? È proprio, io farei proprio questo, è vero che Venezia è un emblema, è un simbolo mondiale. Ecco, così, perché il turismo di massa a Venezia non è una grande nave, è una grande nave.
La nave che cammina.
Che è proprio nel cuore della città.
Che scava,
che scava il cuore, che distrugge.
E anche distrugge l'immagine ideale delle città, perché si pensa a una città romantica invece.
Ma certo, ma poi lo distrugge nel senso, se vogliamo restare a Venezia, che fra 20 anni è finita. No, è come una caramella succhiata, basta, si butta via. Sì, è proprio la logica del cavalletto della distruzione, 20 anni e poi basta.
Anche pensate,
così.
Se abbiamo 30 milioni di turisti all'anno, pensate un po', iniziamo a fare doveva finire, ma che non ci sono sicuramente.
Quando sono andato a San Marino, era nel 70, e abitavo a Venezia, e c'era turismo. Vado a San Marino, su questo monte, e c'era un negozio dopo l'altro, di tutti i souvenir. Ma che artificioso! Cioè, è diventato così a Venezia, non c'è un posto che non abbia più... Cioè, io giocavo e veniva il vigile a portarci via in ghetto e mi portava via il pallone.
Ci sono dei testi, anche se volete poi magari... Possiamo anche parlare. Ci sono dei testi che fanno un'analisi e una critica ben precisa del turismo, cioè ci sono degli studi, questi effetti del turismo, per cui praticamente il turismo di massa omologa a se stesso, no? L'ambiente, praticamente noi andiamo in paradosso del turismo, noi cerchiamo la differenza e invece uguagliamo tutto, omologhiamo tutto, per cui alla fine è tutto uguale.
Andare qui o là, non cade niente.
Per cui ci troviamo.
Però la responsabilità di questo stato di cose sono per primo, per me, i veneziani.
Sì, sì.
Che ci hanno marciato,
sì, sì, sì.
Che c'è tutto un sottobosco illegale.
Sì, sì. No, ecco, sì, è vero, però devo dire, no, sì, alcune categorie sicuramente. Sì, sì, io che sono veneziano non ci ho marciato per niente e non ho fatto niente. No, ma in ogni caso la nostra responsabilità è di essere una società civile disgregata. Ecco allora che, secondo me, un elemento fondamentale è quello dello sviluppo dell'orizzontalità della relazione, cioè di far sì che la società civile si compatti, si organizzi, si strutturi in qualche modo. È la disaggregazione, il fatto che noi non ci parliamo e siamo divisi, no? La ragione per cui è stata fatta passare per tanti anni qualcosa che distruggeva la città come un beneficio della città. Perché io ricordo 2 anni fa ho incontrato un signore in montagna, un signore di Brescia, che mi diceva, veneziano, voi avete il turismo. Ho detto, guardi, il turismo è come il vino. Se ne beve un bicchiere, le fa bene. Se ne beve 10 litri, deve andare all'ospedale. Quindi noi siamo ai 10 litri, e più. Per dire.
Però c'è bisogno di costruire anche l'individuo, cioè non può essere qualsiasi individuo. Un rapporto fra onestà. Allora, quando uno si... com'è che la persona è un furbo? Quindi il significato dei valori. Il valore è il furbo, l'approfittatore, cioè bisogna capire anche nella società.
Sì, ma se tu, ma questo, se questi valori si impongono nell'assenza di altri valori, cioè in assenza, diciamo, di un'alternativa, diciamo, beh, allora me ne faccio gli affari miei. Se invece siamo in grado di proporre, di dire, guardate che noi vogliamo costruire un progetto di città in cui ciascuno può svolgere una sua funzione, cioè una città che sia prima di tutto cittadinanza, cioè un progetto comune. Noi vogliamo costruire una città in cui che sia incubatrice di sempre nuove esperienze di relazioni interumane.
Bene, e questo politicamente come si fa? Con chi ti devi alleare? Con chi?
Non è un discorso politico.
Alleare per fare le cose, non... Perché anche questi convegni altamente di valore, di competenza, tra l'altro c'è un gruppo, tutto sacrosanto, però la cittadinanza, il cittadino, non viene coinvolto. Bisogna avere la capacità ormai, come che l'età moderna e l'età contemporanea, con i mezzi, la televisione, di trasmettere queste, cose, perché altrimenti...
Però secondo me tutta la nostra politica, è gravemente in ritardo rispetto a questi problemi.
Sono perfettamente ragione.
Cioè, diciamo che sono ancora fermi al vecchio involucro della realtà e tengono in mano un involucro che è vuoto. E bisogna lavorare,
bisogna riempirlo.
Sì, è una battaglia culturale che naturalmente non può esaurirsi in poco tempo.
È condivisa da una certa età o anche dai giovani, perché i giovani sono un po' distratti da tante cose.
Ma sono distratti perché non vedono prospettive. Siamo sempre là il discorso.
E vado perché la consapevolezza e soprattutto di chi ha una certa età e che ha vissuto e che sente il disagio.
Ma sì, insomma, recuperare la storia, il senso della storia. Recuperare il senso del possibile, e questo è scritto nel mio saggio recuperare il senso del libro che commenteremo e presenteremo a Martino, è recuperare il senso del possibile, cioè è proprio senza senso del possibile non c'è più storia, e non, appunto, e nei non luoghi non c'è più storia perché non c'è più possibilità, lì c'è soltanto passaggio funzionale, tutto veloce e non c'è una possibilità, è tutto incanalato. Non c'è una possibilità di deviare, di andare dall'altra parte. Invece dobbiamo recuperare la capacità di deviare, di andare dall'altra parte. No? Questo, cioè, rispetto ai canali, ai binari prefissati, di deragliare. E questo vuol dire mantenere viva la storia. E si fa attraverso l'incubazione di sempre nuove relazioni, essendo consapevoli, avendo una consapevolezza anche antropologica, guardate, cioè che noi siamo, è difficile questa cosa qua, è difficilissima, non mi faccio illusioni, è una cosa difficilissima, è la cosa più difficile che si possa immaginare, perché le relazioni sono sempre molto precarie, molto mutevoli, sono sempre imprevedibili, ti sfuggono di mano, le persone non fanno quello che ti aspetti, no? È così, è una fatica terribile. Però questa è, diciamo, questo è il lavoro creativo che ci mette in condizione di non essere più periferia di niente, di nessuno.